Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Alla luce di alcuni fatti di cronaca, ho pensato di dedicare una puntata, sempre coerentemente con il nostro percorso sulle virtù, a un particolare elemento che aiuta a realizzare la virtù della temperanza e in particolare la virtù della castità. Mi sto riferendo al pudore. Abbiamo sentito la polemica giustamente scoppiata in merito a una serie televisiva che mette in scena delle ragazzine vestite in maniera inopportuna e chiamate evidentemente a recitare una parte che rappresenta un ruolo totalmente inappropriato non solo per questa età, che è evidentemente una terribile aggravante, ma anche in generale di esposizione ancora una volta del corpo femminile ridotto a oggetto. Nonostante, ci tengo a chiarirlo, alcuni possano sostenere che l'intenzione originaria di questa serie fosse quella di mettere in luce, di denunciare un certo disagio sociale di una categoria particolare e di un ambito appunto culturale di un certo tipo, fatto sta che questo non può, come dire, permettere che per raggiungere questo fine, ammesso sempre che sia questo, lo ripeto, comunque no, sì, per raggiungere questo fine si possano utilizzare le persone, il loro corpo, la loro intimità, in particolare, poiché si tratta tra l'altro di giovanissime, quindi di ragazzine, in questo modo e quindi per un'esposizione che va a ferire fortemente la corporeità e quindi l'identità personale di queste ragazze, di queste oserei dire bambine, esponendo appunto, privandole di quella necessaria, come dire, protezione anche esteriore del loro corpo, perché evidentemente sono vestite in maniera inadeguata e si prestano a pose appunto legate all'immoralità, ritengo che sia un qualcosa che ci debba veramente far riflettere come società, ma anche come educatori, come genitori. Allora, quando noi facciamo una scelta morale orientata verso il pudore, noi stiamo facendo anche una scelta educativa nei confronti dei nostri figli. Ricordiamo ancora una volta che quando noi seguiamo la legge morale, non stiamo applicando una legge positiva che viene al di fuori di noi stessi e che ci obbliga in maniera legalista a fare qualcosa. Noi stiamo seguendo e ci stiamo adeguando alla verità del nostro essere. Una verità che è anche bene, che è anche bellezza. Questa è la legge morale naturale. Fatta questa premessa, il pudore affonda le sue radici sul valore inestimabile della corporeità della persona. La consapevolezza della nostra condizione corporea è il punto di partenza per un autentico sviluppo personale. Quando vogliamo trasformare noi stessi, quando parliamo di valori morali, quindi anche di virtù, noi li caliamo sempre all'interno della persona, ma la persona è unicum di corpo e spirito e quindi dobbiamo cominciare certamente con la nostra corporeità. Quando abbiamo detto che la base per incominciare il cammino delle virtù che ci porta a superare noi stessi è il conoscersi, si tratta, come abbiamo anche visto, spesso di un conoscersi interamente come persone. Un rapporto negativo, o oserei dire distruttivo, con il nostro corpo equivale anche a un rapporto negativo con se stessi e con gli altri, che non può costituire una base adeguata nemmeno per il percorso morale e spirituale. Il corpo riveste un ruolo fondamentale anche nel nostro rapporto con Dio, così come il disprezzo del corpo conduce a un'accentuazione di una visione del divino in termini di lontananza, di paura. E questo perché la dimensione spirituale nella persona umana non viene mai separata dalla dimensione corporea. Questo è molto importante perché ci aiuta a capire allora che quando noi parliamo di pudore, che è quell'atteggiamento interiore che ci porta a coprire alcune parti del nostro corpo o a uno stato interiore che ci fa provare una sorta di imbarazzo, di vergogna, non significa che lo facciamo perché le parti che nascondiamo sono negative, al contrario, ma perché ne è negativa la loro presentazione in un certo modo, la loro esteriorizzazione, il loro essere messo alla mercede di chiunque, dello sguardo di possesso di cui ha parlato amplissimamente Giovanni Paolo II nelle sue catechesi di teologia del corpo del mercoledì, allo sguardo di possesso di chiunque. Il pudore che ci richiama a, come dire, nascondere le parti del corpo, specialmente quelle che riguardano la nostra intimità sessuata, sono legate a un sentimento in realtà positivo, cioè alla comprensione che quelle parti non sono per tutti, che quelle parti manifestano quel carattere sponsale del corpo, cioè la capacità della persona umana di manifestare amore, un amore che punta verso l'infinito, come l'amore coniugale, che quindi richiedono una particolare attenzione, una particolare protezione. Quindi il pudore in realtà difende la dignità della persona, evitando che l'attenzione altrui possa invece tramutare la persona in un oggetto. Sapete bene che questo è il rischio sempre in agguato nella relazione con l'altro, la tentazione di reificare, di ridurre a oggetto il mio prossimo per fruirne, per usarlo come mezzo per ottenere qualcosa, felicità, mero piacere. Allora, capite che Invece, quando c'è un modo di essere, un modo di comportarsi, un modo di vestirsi, che, come dire, mettono in primo piano di me, la sessualità, perché evidentemente mostrano, delle parti di me che racchiudono questa preziosità della sponsalità, capite che la prima persona a rimetterci è proprio la persona che le mostra. Così quindi anche la teologia morale è molto chiara nel ritenere che anche l'esibizione del corpo in pose che richiamino direttamente o indirettamente la sessualità, peraltro non così come gli sposi dovrebbero ricercarla, quindi sempre legata a una tenerezza, a un rispetto anche all'interno del matrimonio, del corpo dell'altro. Seppure in questa vita non saremo mai totalmente liberi della concupiscenza, ma possiamo puntare con la grazia di Dio e quella grazia sacramentale di Stato a vivere in maniera rispettosa, delicata, tenera, quello che è il gesto unitivo, e procreativo che è previsto dal Creatore. E quindi c'è anche appunto come dire, quella che viene chiamata, tradizionalmente dalla teologia morale impudicizia. E questa disposizione verso la lussuria, sia per la persona che agisce in maniera appunto non pura, sia per le altre, quindi ovviamente costituisce anche scandalo, ma contribuisce anche all'erotizzazione dei rapporti umani. E questo è già peccaminoso in sé, ma non, ripeto, di nuovo per una forma legalista, ma proprio perché non è rispettosa del bene, della verità e della bellezza dell'essere umano. Evidentemente le forme che assumono, come dire, maggiore gravità sono senza dubbio quelle legate a questa ipersessualizzazione, addirittura dei bambini, dei ragazzini, un corpo il loro che va protetto dagli adulti non solo per questo valore sponsale di cui abbiamo parlato, ma anche perché è richiesta sempre moralmente parlando e anche sinceramente umanamente, semplicemente parlando, una protezione, una difesa verso chi è più fragile, evidentemente il bambino essendo più piccolo, è più fragile. Quindi quanto può essere grave anche solo avvicinarsi all'indurre degli stimoli erotici in questo modo, quanto può violare veramente come dire, il pensiero che Dio ha sulla persona umana, sulla sua corporeità, in particolare nei confronti dei bambini. Questo però, ecco, dobbiamo vederlo assolutamente, come accennavo prima, anche proprio in termini di male sociale, perché questo porta a un punto di non ritorno nella relazione interpersonale di adulti, bambini, ma adulti relativamente anche agli adulti stessi, che poi va a, come dire, perdere sempre di più una chiara visione dei valori della sessualità, oltre che a una banalizzazione e una mercificazione del corpo umano. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.